Snowman all'Hangar Bicocca, una mostra esperienziale del grande artista americano. Villa Necchi, il FAI, ospita una videoinstallazione, un ambiente per l'ambiente. Una piscina dorata, una macchina che fabbrica sorrisi, l'opera di Nari Ward, artista giamaicano alla piscina Romano. E ancora siamo alla 17ª edizione, ha preso il via il Photo Festival a Milano e non solo, e poi tanti altri appuntamenti da non perdere. Buon sabato e bentrovati ai Girasoli, nuovo appuntamento con arti visive e beni culturali con me, Tiziana Ricci. Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. Snowman, classe 41, vive e lavora in New Mexico, artista americano tra i più apprezzati al mondo. A partire dagli anni 60 ha sviluppato una personale ricerca sulle potenzialità e sul significato del fare arte, con installazioni, video, sculture, performance, fotografia, disegno, con varie modalità espressive, richiamandosi all'opera di artisti e intellettuali quali Samuel Beckett, John Cage, Man Ray. L'artista ha affrontato tematiche complesse e universali della condizione umana, il linguaggio, il corpo, il controllo, l'identità. È un artista molto interessante, noi abbiamo visto la sua mostra a Punta della Dogana che è ancora in corso e adesso l'Hangar Bicocca a Milano ospita una mostra esperienziale curata da Roberta Tenconi. Allora, Roberta Tenconi, abbiamo visto una mostra bellissima a Punta della Dogana.
A fine novembre.
E praticamente qui invece vediamo un'altra sezione del lavoro di Bruce Nauman.
Sì, credo che sia anche bella questa concomitanza che poi è stata dovuta al Covid, alla riprogrammazione di tutti i calendari dei musei.
È come una continuità sul suo lavoro.
È bello che ci sia una... siamo riusciti comunque a tenere una sovrapposizione, perché le due mostre in modi totalmente diversi, ma sono, diciamo, generate entrambe da uno stesso lavoro, che è un video del 1968, si intitola Walk with Contrapposto, dove Nauman cammina avanti e indietro in uno spazio molto stretto, che poi si capisce essere un corridoio, nella posa del contrapposto, che era questo movimento che si utilizzava solo escamotage nella scultura classica per dare movimento a qualcosa di statico, ancheggiando. La mostra Punta della Dogana ha un focus tutto sulle opere che poi anni dopo Nauman, ma anche poi più recentemente, è tornato a rilavorare sul tema del contrapposto. Da noi invece la mostra, diciamo, è come se partisse da quel video che è in mostra, perché il corridoio, che in quel caso per quella performance era un prop, quindi uno strumento di scena, viene poi, su suggerimento di una curatrice che si chiama Marcia Tucker, presentato come scultura.
Diventa un'opera a se stessa
e Nauman stesso poi dice che è la prima opera in cui per la prima volta riassume tutto quello che lui alla fine degli anni 60 stava testando in studio. Erano i video in cui compiva azioni apparentemente banali, ma in cui cercava proprio di capire il significato delle azioni più anche ordinarie, come ad esempio il camminare, la struttura che sta, diciamo, dietro alle cose, al prestare attenzione
alle percezioni.
L'idea della scultura, la performance come scultura, il gesto, l'uso del corpo come medium artistico. E però il grande scarto, il grande passaggio che avviene con Performance Corridor, che inizialmente si intitolava Performance Area e poi Performance Corridor, che non è più Nauman che compie quell'azione, ma è lo spettatore che può diventare sia oggetto che soggetto, perché
siamo noi che entriamo in questi corridoi strettissimi e che proviamo emozioni.
È una mostra che adoro, emozionante.
Esperienziale
assolutamente, ed è diversa nel più vero senso della parola per ciascuno di noi. Ci sono persone che non, non hanno piacere, comunque non riescono neanche, hanno un blocco a entrare, altri che trovano un grande senso di pace, di quiete all'interno dei corridoi, altri che hanno una sensazione più di disagio, frustrazione,
claustrofobia,
quindi è molto diverso, sono talmente tante le sensazioni che non si possono neanche elencare.
Devo dire che è forte anche la sensazione di percezioni alterate dello spazio, perché ci sono stanze in cui...
A partire da questo primo corridoio del 69, poi Naumann negli anni, tra la fine degli anni 60 e 70, è come se ha creato sempre forme più complesse e articolate di corridoi, a volte includendo stanze, a volte stanze nelle stanze, altri elementi...
E c'è anche un'installazione sonora che è una sorta di corridoio che percorre l'hangar di Cocca, e questi frammenti sonori fanno parte delle opere, come un'antologica delle varie opere di Bruce Naumann. Questa ripetizione continua. Ecco, dicevo, è una mostra esperienziale e ci sono anche dei laboratori rivolti ai bambini e ai ragazzini. È una mostra che si presta perché dà delle emozioni anche forti, attraversare questi ambienti, questi corridoi stretti di cui parlavamo con Roberta Tenconi. Allora, il sabato pomeriggio alle 15:30 e la domenica alle 11:00. Bisogna prenotarsi, adesso vi dico dove. Per esempio, oggi pomeriggio alle 15:30 c'è Family Lab, tutto in gioco, ed è per i bambini dai 7 ai 10 anni, mentre domani mattina alle 11:00 c'è un altro laboratorio per i bambini dai 5 ai 6 anni, a caccia di forme e colori, e sono condotti da Giovanna Amadasi, e devo dire che lei mi assicura che i bambini si divertono tantissimo. Beh, quindi ci fa piacere. Allora, lasciamo Bruce Naumann all'Hangar Bicocca e ci spostiamo in un ambiente per l'ambiente. Di che cosa si tratta? È un nuovo spazio aperto al pubblico per raccontare la storia, la natura nel cuore della città e promuovere una cultura dell'ambiente e della sostenibilità che, con quello che è successo nelle Marche, è più che mai urgente un rapporto diverso con la natura e con l'ambiente. A Villa Necchi, a Milano, il FAI l'ha messo in atto. E allora, entrando nel giardino, sulla destra c'è questa stanza che ospita un'installazione che ci racconta la Milano dei Navigli, quando il Naviglio non era ancora chiuso, e ci sono delle foto meravigliose, e poi pian piano racconta di Villa Necchi e di come a Villa Necchi si usa la prima falda acquifera che c'è sotto Milano. Sapete che non è potabile, però si può usare per bagnare il giardino, per rinfrescare, eccetera, ma è Daniela Bruno che ci spiega tutto.
Daniela Bruno, c'è una novità qui al FAI di Milano. Allora, entrando c'è questa palazzina, questo spazio che custodisce un video nuovo.
Sì, si chiama Un ambiente per l'ambiente. È un nuovo progetto culturale del FAI, tutto dedicato al racconto dell'ambiente. È una stanza con delle videoproiezioni multimediali, una immersione completa nel racconto dell'ambiente di Villa Necchi e di Milano.
Cioè la storia di Milano, di quando Milano aveva tutto il Naviglio scoperto, no? Tutte le acque scoperte.
Esatto, questa vecchia Milano in realtà ci fa capire come anche una città sia un ambiente in cui le risorse naturali, come l'acqua nello specifico di Milano, erano a fondamento del suo sviluppo e della sua ricchezza. Milano si è costruita sull'acqua e oggi l'acqua, che ancora scorre abbondante nel sottosuolo di Milano, può essere un'opportunità per un futuro ecologico della città.
E voi in questo video raccontate come qui a Villa Necchi sfruttate la prima falda, giusto?
Giusto, per la nostra sostenibilità energetica e ecologica abbiamo deciso di valorizzare la risorsa risorsa naturale principale dell'ambiente di Milano, l'acqua, e abbiamo realizzato grandi e piccole azioni per recuperare l'acqua, in particolare quella di Prima Falda, che è un vero tesoro sotto i piedi dei milanesi.
Quindi la usate qui a Villa Necchi e questo comporta anche un certo risparmio nel rinfrescare la casa e nel riscaldarla, ho capito bene?
Benissimo, abbiamo realizzato una pompa di calore geotermica ad acqua che pesca l'acqua dal sottosuolo e quest'acqua, che non è potabile, quindi non sprechiamo acqua potabile, ma anzi la risparmiamo, ci consente di svolgere una serie di servizi quotidiani, i servizi igienici, l'irrigazione, certo, per la piscina e anche per riscaldare e raffrescare la casa.
Allora, dicevo, una nuova iniziativa che la gente può venire a vedere gratuitamente per sensibilizzare sulla necessità di proteggere l'ambiente, di occuparsi della sostenibilità, eccetera. E avete in mente anche incontri, avete in mente anche iniziative intorno a questa nuova idea?
Certo, intanto è un progetto appunto a cui il FAI tiene moltissimo, perché è un modo per svolgere la nostra missione culturale insegnando, educando i cittadini a che cos'è l'ambiente veramente, cioè ciò che ci circonda. Non è la natura incontaminata, ma è il nostro ambiente su cui abbiamo potuto agire nella storia e possiamo agire oggi e per il futuro. E intanto, per esempio, una seconda inaugurazione sarà durante la Milano Green Week e quindi in quell'occasione non solo faremo vedere questa stanza, che poi da oggi in poi sarà liberamente aperta al pubblico, ma organizzeremo anche una serie di incontri per ragionare sull'ambiente di Milano oggi, anche in vista di progetti futuri del Comune di Milano.
Questa mi sembra sia la prima tappa, no? E poi avete in programma altre iniziative tipo questa in altri luoghi del FAI?
Assolutamente. Un ambiente per l'ambiente è un progetto che realizzeremo in altri beni del FAI, ne abbiamo già in mente tre, ci teniamo molto, ogni ambiente ovviamente racconterà il suo ambiente.
Sì, perché qui parte da Milano e da Villa Necchi.
Assolutamente, però racconterà anche che cosa fa il FAI per preservare e valorizzare quell'ambiente. È molto importante.
Allora, questo ambiente per l'ambiente è aperto gratuitamente a Villa Necchi Campiglio a Milano, in via Mozart al 14. Adesso andiamo al centro balneare romano che si trova in via Ampère al 20, una piscina che ospita il lavoro di Nari Ward, questo meraviglioso artista giamaicano. Darkness, ovvero l'oscurità dorata, è la visione di Nari Ward. L'umanità vive grandi drammi, però c'è una speranza. È la sensazione che suscita la grande piscina del centro balneare romano, diventata una distesa dorata, fatta dalle copertine luccicanti, quelle che avvolgono i migranti che sbarcano sulle nostre coste. Nari Ward, classe 63, di origini giamaicane, vive e lavora a New York e i temi che animano la sua ricerca sono la questione del razzismo, il dialogo tra le culture, il dialogo tra i linguaggi e le tradizioni. Il percorso si apre con un'opera storica, Amazing Grace, e un'opera che avevamo visto già nella Grande Madre, in forma più ridotta, nel 2015 in occasione di Expo. Sono più di 300 passeggini abbandonati, disposti in forma di nave, e la voce è quella di Malia Jackson, una cantante gospel, attivista afroamericana, che intona una canzone struggente. E rimanda, questa installazione rimanda in qualche modo alle recenti immagini dei passeggini lasciati nelle stazioni al confine con l'Ucraina. E poi, tra le altre opere, c'è un distributore di sorrisi, anzi li fabbrica delle scatolette che contengono sorrisi. È ispirata all'opera di Manzoni, La merda di artista, e le scatolette con i sorrisi si possono comprare a 5 euro e vanno a finanziare associazioni benefiche. L'ingresso è libero a questa mostra fino al 16 di ottobre. Abbiamo incontrato Massimiliano Gioni che ha curato il percorso.
Allora, Amazing Grace sì, era in una versione più piccola perché lo spazio, la sala delle colonne della Grande Madre era più piccola, qui è presentata completa con 365 passeggeri e che rappresenta, diciamo, il pezzo centrale negli spazi dei vecchi spogliatoi, mentre poi lo spazio centrale della piscina si chiama Emergence Pool ed è un'opera nuova concepita e realizzata. Ecco. 365 passeggini raccolti tra il 1992 e il 1993. L'opera venne esposta la prima volta nel 93 ad Harlem, in una vecchia stazione dei pompieri che Nari aveva trasformato in una sorta di cattedrale laica, che in fondo è anche l'ispirazione di questo spazio, no? Che diventa un luogo di riflessione, di contemplazione. È un'opera che negli anni 90 era stata letta sia come un commento sulla storia della schiavitù americana, naturalmente. La forma, tra l'altro, evoca quella di una nave, di una barca, quindi oggi anche in Italia può essere letta come una riflessione sul tema della migrazione, che è un tema molto caro a Nari, perché Nari è nato in Giamaica, sua madre è stata badante, infermiera per tantissimi anni a New York, e Nari è cresciuto praticamente senza sua madre, perché sua madre viveva all'estero e poi è riuscita a portare tutta la famiglia. Quindi è un'opera che parla, appunto, anche se vuoi, di esodi, di cui ci sono altri riferimenti in questa mostra.
Ecco, per esempio in piscina?
Sì, in piscina c'è una grandissima
molto
nuova
scenografica
opera che si intitola Emergence Pool. Abbiamo perso il conto, ti confesso, perché ci siamo resi conto che avevamo sbagliato i conti. Siamo a circa 2000 coperte d'emergenza, coperte termiche che galleggiano.
Che ricordano quelle che vengono messe agli immigrati quando sbarcano.
Sì,
no?
Sì, sono oggetti ovviamente carichi di tante associazioni. Per l'Italia immediatamente evocano l'immagine dei migranti. Curiosamente a Nari l'idea è venuta perché a New York, lui è sempre attento agli oggetti in strada, e a New York dopo la maratona che si tiene a novembre la gente abbandona queste coperte per strada, e quindi c'è nel giorno successivo questo paesaggio urbano malinconico molto simile a tante altre opere in Nari World, in cui questi oggetti vengono spinti dal vento nelle strade. E poi ovviamente
è un po' la sua cifra quella,
sì,
no? di vedere quello che poi a New York è molto forte questo, sì, abbandono per le strade, e poi si vedono anche i neri che vendono un sacco di cose, dalle scarpe ai vestiti.
Sì, è una riflessione l'intera mostra, se vuoi, su ciò che ha valore e ciò che non ha valore, no? La scelta dell'oro, delle coperte, anche quello, no? L'oro è il materiale più prezioso, ma Nari lavora con oggetti senza valore, che però carica di attenzioni, di sentimenti, di affetti. Sono oggetti che hanno in molti casi una prossimità col corpo, il passeggino, la coperta, e in virtù di quella prossimità si caricano, appunto, di sentimento, di affetti. Quindi c'è questo contrasto tra il materiale povero e il monumento. Questo è uno dei temi,
ecco,
centrali.
La riflessione, sì, sul monumento, no? Interessante.
Sì,
diciamo che in America, insomma, sono anche stati abbattuti i monumenti a Colombo, eccetera.
Sì, quella è stata un'ispirazione di questa mostra. Questo è un luogo, come vedete, quella placca è stata una delle ispirazioni per l'intera mostra. La piscina viene dedicata a Guido Romano, che era un giovane atleta italiano, premio olimpico, medaglia d'oro, che muore tragicamente al fronte nel 1916, e al quale il fascismo dedica questa grandissima piscina. Quindi è un luogo carico di evocazioni, di miti e di atletismo, se vuoi macismo, nazionalismo, imperialismo e così via. A questo contesto così carico, ma che poi è anche gioioso perché sono luoghi di partecipazione, di collettività, Nari risponde con una serie di monumenti instabili, di monumenti precari, di monumenti fatti con oggetti di tutti i giorni, e con un'idea, appunto, di precarietà che è forse più in sintonia con questo secolo, no? Io cito sempre un bellissimo libretto di Marco Belpoliti che si intitola Crolli, dice: il XXI secolo paradossalmente si apre con la caduta delle Torri Gemelle, quindi è il secolo dei crolli, il secolo dell'instabilità, della precarietà, di, appunto, fondamenta che sono più sdrucciolevoli di quelle che ci eravamo illusi che fossero permanenti come nel Novecento. Quindi la scelta, appunto, di Nari per questo luogo era, appunto, anche questo dialogo tra permanenza e instabilità.
E Mahalia Jackson, che intona la struggente Amazing Grace, è l'elemento sonoro che impreziosisce l'opera di Nari World. Oh. Darkness al centro balneare romano in via Ampere 20 a Milano fino al 16 di ottobre. L'ingresso è libero.
Corbi lasso Monte Carlo simi a Fursti Mala.
Aba lama risti cota stock var instigator rota. Solci, solci, mi, mi, la, mi, solci, la, mi.
L'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare, che vi fa fare un bel giro fra le cose da non perdere. Allora, per chi ama, per gli appassionati di fotografia, sono giorni caldi perché è partita la, mi pare, 17ª edizione del Photo Festival. Infatti ha preso il via con l'inaugurazione di alcune mostre a Palazzo Castiglioni in Corso Venezia a Milano, ma anche a Monza e in altri luoghi. E fino alla fine di ottobre la rassegna milanese, ma non solo, dedicata alla fotografia d'autore, conta più di 150 mostre in più di 100 sedi espositive. E come dicevo, non sono solo gallerie, ma anche luoghi inaspettati. E la novità di questa edizione è che il Photo Festival si espande anche in altre città della Lombardia, a Bergamo, a Brescia, a Monza, a Lecco, a Varese, ma udite udite, anche a Bologna e a Venezia. Roberto Mutti, critico, studioso di fotografia, è il direttore di quello che è ormai diventato un appuntamento consueto.
Mi piace citare questa mostra di Tiziano Terzani, perché credo che sia uno
scrittore... Quella a cui avete dato il premio?
Sì, perché Terzani è uno scrittore che tutti amano e magari non conoscono la sua abilità di fotografo, perché lui ha sottolineato una cosa importante. Lui è arrivato in un momento in cui, soprattutto nell'Asia, c'era il passaggio dall'Asia tradizionale a quella moderna, ma ne ha sottolineato gli aspetti negativi e tanti anni fa. Con grande acume ha detto: guardate che qua non è che si sta evolvendo, si sta cancellando una cultura e quella che arriva non mi piace troppo. E beh, adesso lo sappiamo, insomma.
E dov'è questa mostra?
A Oxygen, uno spazio a Bresso, all'interno del Parco Nord. In ottobre, ma no,
più avanti.
Non è immediato.
Del resto ci sono 150 mostre?
152, devo dire che...
Ma come si fa a orientarsi?
Ma guarda, il catalogo è davvero funzionale, perché tutti parlano, sai, le mail, ma quando ce l'hai cartaceo, no? E c'è proprio... anche l'indirizzario con tutte le
oppure
i
si
giorni.
Va nel sito e si
va nel sito, però se sei in tram non vai nel sito, quindi quando si fa così in ogni pagina c'è la descrizione della mostra italiano-inglese, perché,
sì.
Allora questo secondo me aiuta e...
Senti Roberto, ricordiamo la filosofia di questo Photo Festival.
Allora la filosofia, spendiamo una parola importante che si chiama democrazia, il democratico, cioè prendere, non aspettare che il pubblico venga a te, ma essere tu che vai dal pubblico. Ecco perché magari una mostra...
Ma cosa significa questo?
Ecco, ad esempio significa che invece di essere, oltre a essere in una galleria, ci mancherebbe altro, oltre a essere in un museo, una mostra importante può essere in una biblioteca, dove entra un pubblico che magari... Non è tanto, magari non ha mai visto una mostra, si ferma, guarda e dice: ah, però. E allora sei tu che vai da loro, no? Nei posti anche meno frequentati.
Quindi non saranno solo gallerie, musei, ma anche luoghi inaspettati.
Adesso per dirti, in Viale Certosa c'è il negozio enorme di Mediaset, avremo due mostre lì dentro. Sai che, diciamocelo, ci saranno più visitatori che non in una galleria. Mi dispiace un po', però
no,
è così.
Il rischio di questi luoghi, sì, è che magari uno è distratto da altre,
certo,
cose.
Certo. O... Sicuramente. Ecco, soprattutto magari in questa occasione.
Volevo chiederti, visto che voi rivendicate il fatto di dar vita a progetti nuovi per,
certo,
questa manifestazione, c'è qualche nuovo talento scoperto?
Ma guarda, ci sono davvero dei nuovi... Adesso mi spiace citare uno invece dell'altro perché...
lo so, vabbè, è sempre così, allora, sono tutti figli.
No, per carità, no. Adesso, non so, mi viene in mente... allo spazio Lambrate una mostra che facciamo con questa Allicercando, che è la prima volta che fa una mostra. Tu devi vedere gli occhi brillanti di questa ragazza, che è felicissima di fare questa mostra qua, ed è giovane, insomma, piuttosto che quello che ho citato alla Biblioteca Sicilia. In ottobre avremo una mostra di fotografie di bambini al di sotto dei 10 anni. E questo, appunto, senza immaginare che siano degli artisti, che siano dei reporter, che siano tutte parole fuori luogo, ma è il modo con cui anche loro espressivamente, con delle piccole macchine fotografiche digitali, piuttosto che con gli smartphone, e fanno delle cose che sono sorprendenti perché è il loro modo di guardare il mondo.
Allora, c'è il piccolo catalogo che è molto interessante, però insomma, se andate nel sito www.milanofotofestival.it trovate tutto il programma. Maurizio Galimberti, che è uno stimatissimo apprezzato fotografo, ha ricevuto un premio dal Fotofestival.
Ah, Maurizio Galimberti, un premio. Contento?
Sì, molto contento. Un premio alla carriera. Da una parte significa che ormai sei diventato grandicello, e dall'altra comunque diciamo che è un riconoscimento alla ricerca e all'sperimentazione che uno fa, quindi molto felice di aver ricevuto questo premio.
Senti, sappiamo che hai fatto un lavoro importante a Venezia.
Sì.
Cosa hai fatto?
Ma a Venezia ho fatto un lavoro molto bello, perché ho fatto un lavoro di corporate, che per me è anche strano, perché ho partecipato alla mostra del cinema di Venezia con Cartier, era meglio sponsor del cinema, della mostra, e quindi ho fotografato le star,
i ritratti
di star, delle situazioni anche di vita all'interno del mondo Cartier durante questi eventi, e poi anche degli importanti partner, clienti di Cartier, fotografati con la mia tecnica.
Quindi sempre la cifra del mosaico.
Sì, la cifra del mosaico, ma anche dello scatto singolo, poi magari mosaicato con l'istantanea. Quindi, diciamo che avendo avuto molta carta bianca, davvero mi sono potuto sbizzarrire a fare le mie ricerche. È stata per me un'esperienza particolare, perché ho fatto tante mostre del cinema, però sempre solo aspettando gli attori da fotografare, quindi partecipando dal vivo, quindi andando alla passerella, girando col presidente di Cartier, François Marque, la sua meravigliosa moglie Ileana. È stato davvero un viaggio.
Hai avuto altri stimoli.
Sì, è stato un viaggio molto bello, e ti fa capire anche la durezza di quel mondo lì, perché al di là della patina del lusso, eccetera, eccetera, è veramente un complicatissimo, cioè gestire i rapporti con le persone, con i partner e tutto quanto, è davvero complicato, è duro, molto duro. Cioè,
ultimamente sei passato dal sacro al profano,
sì,
in qualche modo.
No, diciamo che il mio sacro ce l'ho, perché sto facendo adesso, come ultimo progetto, sto facendo un lavoro su Marcinelle, sulla tragedia della miniera, che vedrà alla luce un volume, spero di uscire per Natale. Siamo sotto il benestare e l'aiuto dell'ambasciata italiana in Belgio, dell'ambasciatore, quindi un lavoro che racconta la durezza e la fatica degli italiani all'estero,
e
la tragedia che è indimenticabile.
Grande Maurizio Galimberti. Ma restiamo a parlare di fotografia, perché io in questi giorni sono andata in carcere. Dove? Nel carcere di San Vittore, dove dal 1991 si tiene Progetto Casina. Che cos'è? È una cosa bellissima, è un laboratorio fatto nella sezione femminile, è partito per iniziativa di alcuni artisti, Antonella Ortelli e Luca Quartana in primis, e hanno sempre fatto delle gran belle cose con le donne della sezione femminile di San Vittore, cioè sono riusciti a far esprimere creativamente queste donne, a farle intervenire, diciamo, in modo creativo. E adesso hanno presentato Raffaella Rigobello Milano Pomeriggio Sabato, è una mostra fotografica Le curatrici sono proprio le donne detenute nel carcere di San Vittore che partecipano al progetto Casina, guidate da Antonella Ortelli, e hanno sistemato le fotografie di Raffaella Rigobello, che è una fotografa che è mancata l'anno scorso e che non ha mai voluto far vedere le sue fotografie, invece è bravissima e fa delle belle foto. Adesso le fotografie sono esposte nella sezione maschile del carcere di San Vittore e, come immaginate, non si possono vedere, ma si potranno vedere dal 10 ottobre, perché migreranno queste fotografie all'Università degli Studi, allora le vedremo. Però io voglio dedicare quest'ultima parte all'intervista che ho fatto a loro. Stefania.
Scelte tutte insieme, è stato un lavoro di gruppo, le abbiamo suddivise per ordine logico, o almeno per quello che ci sembrava più logico possibile.
Per esempio, cosa vuol dire? Qui ci sono dei fiori.
Abbiamo cercato di dare un nome a quello che vedevamo, quindi quello che poteva essere la natura, l'abbiamo chiamato campagna. Vetri rotti, perché oggettivamente erano vetri rotti. Abbiamo cercato di dividere per categorie e da ognuna abbiamo cercato di ricavare quelle che potevano avere un senso naturale.
In quante avete fatto questo lavoro?
Il progetto Casino è sempre stato abbastanza ampio. Siamo all'incirca una ventina. Chi è un po' più statico e c'è da un po' più di tempo, e poi ci sono i vari ricambi generazionali, però di solito tendenzialmente dai 15 ai 20, alle 15
Beh,
alle 20
io persone. Diciamo che l'ho seguito proprio nel suo nascere, mi ricordo dei progetti bellissimi. È importante un lavoro come questo?
Sì, i sabati pomeriggio passati così staccano la spina, fanno la differenza, ma non soltanto progetto Casina, come tanti altri progetti che vengono fatti all'interno di San Vittore o semplicemente della sezione femminile, però fanno la differenza perché voi portate qualcosa dentro che a noi manca, che è il fuori.
E fra di voi si crea una situazione più gradevole, più...
Sì.
Magari bisticciate anche, però.
Sì, non
manca. Siamo d'accordo.
Sì, sì, ma anche nello scegliere le foto abbiamo litigato.
Appunto.
Io voglio questa, no? Io voglio quell'altra. Però poi passa.
Allora, tutte contente le donne detenute nel carcere di San Vittore che hanno partecipato a questo progetto, e adesso diamo voce all'artista, una degli artisti, ma lei è insomma importante, Antonella Ortelli.
Antonella Ortelli, l'anima di questo progetto Casina, che ha prodotto delle belle cose, sì, dal 91.
Con tante altre.
Sì, io mi ricordo dei progetti bellissimi dove le donne riuscivano a esprimere creativamente i loro sentimenti, quello che provavano, il pezzo di vita che avevano fatto.
Sì, e noi abbiamo sempre cercato negli anni di mantenere aperto e vivo uno spazio di relazione all'interno di San Vittore, in modo che si creasse sempre questo scambio, questa relazione, sia tra le donne, tra noi dentro e anche l'esterno, fare sempre questo passaggio tra questo dentro e fuori. Infatti la mostra della Raffaella è proprio questo, è un dentro che viene fuori in un dentro.
Ma senti, una donna che è Sonia, che ho intervistato, che fa parte del gruppo, mi ha raccontato che c'è stato un incendio della casa di Raffaella Rigobello e queste in pratica siete riuscite a dare visibilità al suo talento, al suo lavoro, che magari sarebbe passato nell'ombra.
Sì, sarebbe passato nell'ombra perché Raffaella non aveva mai voluto mostrare questi suoi lavori, queste sue immagini, anche se erano conservate con un'estrema cura. Queste foto sono sopravvissute all'incendio della sua casa, e noi avevamo pensato che anche questo, tutto il materiale fosse andato distrutto. In realtà con la sorella, con Lucilla, con Luca, con Alberto, abbiamo visto che dopo l'incendio le foto erano integre, per cui la sorella ce le ha date e abbiamo pensato che bisognava proprio fare qualcosa.
Ma come mai...
E brave, brave le donne di Progetto Casina, la mostra è molto bella, sono state davvero brave e come vi dicevo prima la potremo vedere dal 10 ottobre all'Università degli Studi a Milano. Sono quasi in chiusura, volevo darvi qualche notizia. Oggi pomeriggio viene inaugurata una mostra dove le opere monumentali della collezione della Fondazione Arnaldo Pomodoro verranno installate agli orti dell'Almo Collegio Borromeo di Pavia, che si trova in Viale Lungo Ticino Sforza al 46. L'ingresso è libero e ci saranno opere di Arnaldo Pomodoro, Nicola Carrino, Gianfranco Pardi, Luigi Mainolfi, Mauro Staccioli e altri. Ne parleremo, andremo a vederle. Poi vi ricordo Ville Aperte in Brianza, questo è il primo di tre weekend di aperture straordinarie. Se volete conoscere il programma andate nel sito www.villeaperte.info e oggi pomeriggio alle 18 un concerto gratuito davanti alla Reggia di Monza darà il via a questa iniziativa. Bisogna prenotarsi nel sito villeaperte.info. Ali Cavaliere, l'universo verde, è un film, un documentario, la regia è di Nino Cannatà e verrà proposto questa sera alle 20.30 a Palazzo Reale nella rassegna curata da Arianteo. E tra l'altro alla presentazione interverranno la figlia di Ali Cavaliere, Fania, e Elena Pontigia, che non so se ricordate aveva curato quella bellissima mostra alla Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale, una mostra davvero bella. Un artista che amiamo molto è Stefano Arienti, che da oggi presenta il suo lavoro in quattro sedi espositive a San Marino, alla Galleria Nazionale, alle Cisterne, al Palazzo Pubblico, all'ex Galleria Ferroviaria Montale e al Castello, una struttura in pietre e libri tenuta insieme da un composto di miele e strutto, guardando all'opera di Joseph Beuys. Bravo Stefano, Stefano Arienti. Andrea Bowers, Moving in Space Without Asking Permission, è la mostra, è la prima personale di questa artista. È un'esperienza immersiva all'interno del lavoro di questa artista e del suo impegno nella lotta per la parità di genere e l'emancipazione della donna. Attivismo politico e pratica artistica che si sposano, dove alla GAM, Galleria d'Arte Moderna di Milano, è appena stata inaugurata e si potrà visitare fino al 18 dicembre. Vi ricordo che la galleria è in via Palestro, accanto al PAC. Ecco qua, abbiamo terminato il nostro viaggio nelle arti visive, nei beni culturali. Un caro saluto da Tiziano Arricci e vi lascio in ottime mani col cinema e con Barbara Sorrentini. Ciao a tutti e buon weekend.